Allora, amici di Kelto Radio, eccoci nuovamente in diretta qui su Kelto Radio. Tra brevissimo metteremo in onda per O Sound of Silence, scusatemi, in diretta da Monaco di Baviera, ecco, su Kelto Radio. Allora, stiamo vivendo nuovamente un bruttissimo momento.
Tanto per cambiare.
Sembra che queste bellissime persone negli Stati Uniti si siano ritrovate con il G20
E non hanno
e
fatto niente.
non hanno
Come ho
fatto nulla.
commentato ieri nel mio blog, praticamente hanno detto che ieri era domenica. Di
Ma
fatto.
la cosa che mi è saltata all'occhio, permettimi, è che c'era tra di loro, stranamente, il tipino del Parlamento europeo, della BCE, il personaggino calvo con gli occhiali.
Sì, beh, ma non, in realtà sì, lì, cioè, lì al G8 c'era, vabbè, al di là dell'Angelona con il completo color
È
purple
vero, è vero.
nella foto, Hollande che è capitato lì, che è l'unico con la cravatta, che ha fatto il siparietto con Obama, che gli ha fatto la battuta di non presentarsi con la cravatta, e c'era appunto, c'era lì. C'erano lì appunto il tipo che non è, attenzione, non è della BCE, attenzione, dell'Unione Europea. In realtà di tutti i rappresentanti europei, quello che comanda davvero le sorti, che prende chiaramente accordi diciamo, con il vero potere, non è nessuno dei rappresentanti del G8, ma è il tipino che è lì. Perché non dimentichiamoci che in questo momento anche lo stesso Obama, che si enfatizza tanto come uomo potente, eccetera, eccetera, al di là del fatto che si sta giocando la rielezione in questo momento negli Stati Uniti, si è rimesso un po' in carreggiata, nel senso che dopo l'avvertimento di fatto che gli è andato l'anno scorso a agosto, perché quando è stato fatto il ormai celeberrimo downgrade storico della tripla A americana, era un avvertimento di fatto che è andato alle agenzie di rating, in particolare Standard & Poor's, al presidente americano, dicendogli semplicemente di fare attenzione a quello che stava facendo, altrimenti non sarebbe stato rieletto l'anno dopo. Non dimentichiamoci che qualunque presidente degli Stati Uniti d'America non può andare contro le lobby di potere. E si parla appunto di Presidente degli Stati Uniti d'America, quindi in teoria la massima carica mondiale politica. Non può prescindere da questo. No, dobbiamo. E in questo momento, in Europa, al di là di quello che stiamo vedendo, che di fatto l'Europa è in una situazione in cui chiunque si vede nelle foto dei mesi, 3 mesi, 6 mesi precedenti, dei vecchi personaggi, sicuro è chiaro. C'è una sostituzione globale di tutto questo scacchiere mondiale, diciamo, che è voluta comunque proprio da parte delle lobby economico-finanziarie, che stanno piano piano diciamo, raggiungendo il loro scopo, che di fatto è quello di, come avevamo parlato nella prima puntata, di questa feudalizzazione dell'economia. E mi pare che con il passare del tempo stanno raggiungendo proprio neanche tanto, diciamo, lentamente ciò dove vogliono arrivare. Non dimentichiamoci sempre questo punto fondamentale. Questo è il tema che dobbiamo tenere sempre presente sin dall'inizio. Poi possono cambiare i metodi, possono cambiare i tempi, può cambiare l'azione, che può essere più o meno temporanea. Però lo scopo è quello. Se noi ragioniamo in questa maniera, allora si riesce sempre a comprendere cosa può succedere in seguito.
Sembra che ci sia stata una sorta di accelerazione.
L'accelerazione c'è, cioè, fondamentalmente perché chiaramente gli eventi con il passare del tempo aumentano, perché fondamentalmente non dobbiamo dimenticare che in questo modello di crisi, che io continuo a dire voluta, perché se volessero dare veramente la stura a questa crisi e risolverla in 3-6 mesi la risolvono facilmente, perché è artificiale, non è una crisi dovuta a una, diciamo, a una recessione proprio a livello proprio di produzione. È una crisi economico-finanziaria voluta dalle grandi lobby di potere, che fondamentalmente bisogna ragionare in questa maniera. Chi veramente in questo momento, ma non da ora, da anni, è in difficoltà, non sono gli europei, non è l'Europa. L'Europa è stata buttata, ma sono gli Stati Uniti d'America, che da sempre vogliono mantenere la loro leadership mondiale. Il problema è che il debito pubblico degli Stati Uniti d'America, con il passare del tempo, è diventato insostenibile, e di fatto gli Stati Uniti d'America in questo momento, ma non da ora, già da anni, dipendono finanziariamente dalla vera potenza mondiale di questo momento, che è la Cina. Esiste questa specie di mutuo scambio di amici-nemici, nel senso che è un po' come fosse un duopolio. Un duopolio, nel senso, senza l'una non esiste l'altra, senza l'altra non esiste l'una. Nel senso che gli Stati Uniti di fatto e anche dipendono finanziariamente dalla Cina. La Cina a sua volta dipende economicamente, perché importa tecnologia dagli Stati Uniti d'America e in Europa dalla Germania. Questa è la situazione proprio di partenza. Gli Stati Uniti d'America, ad un certo punto, nel 2008, quando c'è stata la prima vera sentore di crisi economica, sono stati costretti di fatto a chiedere aiuto alla Cina fondamentalmente alla Federal Reserve per coprire i loro buchi, perché il sistema finanziario degli Stati Uniti d'America nel 2008 stava andando a pezzi e stava trascinando nel baratro chiaramente tutto il mondo. Questa è la situazione. Nel 2008 e 2008-2009 sono intervenuti, è dovuta intervenire la Federal Reserve, stampando e ristampando quantità immane di capitali fondamentalmente virtuali per coprire tutto ciò che era stato fatto nei 20 anni precedenti. Cioè, è come.
Ho una bella domandina a
Certo,
Sound, che dice chi ce la fa è Knekme, che
sì.
sì, si chiama così in chat. C'è un testo su internet della settimana scorsa, quindi prima del G8, apparentemente del New York Times, il quale sostiene che entro un mese la Grecia uscirà dall'euro e in Italia bloccheranno i prelievi dai bancomat per evitare quello che sta succedendo. Sia in Grecia che in Spagna, cosa ne pensate?
Andiamo per ordine. Che la Grecia uscirà prima. Il problema della Grecia, dal punto di vista prettamente economico-finanziario, in questo momento è zero. Andiamo per ordine. Però è un grosso problema dal punto di vista politico. Vediamo a livello di dimensioni. La Grecia, se avessero voluto risolvere il problema sin dall'inizio, l'avrebbero risolto 2 anni fa, perché si poteva ancora intervenire. La Grecia per l'Unione Europea è stata presa come cavia, di fatto, per verificare, questo 2 anni fa, la tenuta del sistema euro. Poi sono sopravvenuti tutta una serie di problemi che esistono sin dall'inizio nella costruzione dell'euro come moneta, perché non dimentichiamoci che in realtà quello che ci è stato presentato a partire diciamo, dalla fine degli anni 90 non corrispondeva alla reale situazione dei conti pubblici. Quindi, andiamo per ordine. Quindi rispondiamo alla domanda. Il testo del New York Times chiaramente si basa su tutta una serie di considerazioni e di comportamenti della psiche umana e che sono dettati soprattutto dal passato di situazioni di questo genere. Partendo da questo fatto, se viene detta che se viene predetto che succederà un fatto, sicuramente quel fatto non succederà, perché nell'eventualità di una situazione del genere, naturalmente, onde evitare il panico, nessuno ti avverte prima che succeda un fatto negativo, non ti avverte nessuno prima. Quando una società sta per fallire o fallisce, solitamente, questa è una regola che vale nei mercati finanziari, nessuno mai te lo dice in anticipo. Lo capisci da tutta una serie di situazioni, ma non te lo dicono. La situazione tale però in questo momento è: esiste un braccio di ferro all'interno dell'Unione Europea su un argomento che si chiamano Eurobond. Gli Eurobond, di fatto, per semplificare quello che diciamo per il pubblico, sono come una sorta di cassa comune fra i diversi paesi europei, nel senso una condivisione delle spese. Quindi in questo caso una condivisione dei deficit che esistono per ogni singolo paese dell'Unione Europea. Ma in questo momento c'è un ma grosso come una casa, perché i tedeschi, la Germania, ma non solo la Germania, perché chiamiamo il blocco Germania, perché quando si parla di Germania in realtà si dovrebbe parlare di Germania, Olanda e Finlandia. Perché loro non vogliono? Semplicemente perché in questo momento l'emissione di buoni del tesoro, quindi buoni tedeschi, quindi c'è cioè l'Eurobund di cui tutti parlano sul giornale, in questo momento per lo Stato tedesco è estremamente conveniente. Cioè, l'asta, per esempio, oggi dei Bund tedeschi, che ricordiamo che sono i titoli di Stato a 10 anni, hanno un rendimento decennale, piazzato oggi dal governo tedesco, dello 0,026%. Quindi cosa significa in pratica? Che a 10 anni ogni 1000 euro che sono, diciamamente, che il governo tedesco praticamente emette come obbligazione, come rendimento a 10 anni pagherà per ogni 1000 euro di buono del tesoro tedesco, pagherà la bellezza di 26, dicesi, 26 centesimi in 10 anni. Al contrario, l'emissione pochissimi giorni fa degli stessi buoni da BTP italiani, in questo momento sono intorno invece al 5% BTP decennali. Cioè, la differenza fra il 5%, il 5,5% attuale della Spagna e lo 0,026 tedesco. Chiaramente poi quando si fa la. E quindi c'è una differenza fondamentale, e la differenza è che si chiamano interessi. Nei fatti, come ho già detto l'altra volta, il vero problema in questo momento dello Stato italiano è che per finanziarsi deve pagare interessi folli alla BCE, mentre i tedeschi pagano interessi irrisori. Ecco dove sta il punto di tutta la situazione. A chi, diciamo, conviene in questo momento la crisi e a chi invece viene affossata. La Grecia è una situazione completamente a parte, perché la Grecia è considerata ormai fallita dai pressoché tutti, è considerato quasi certa una sua uscita dall'area euro. Qualunque istituzione finanziaria, qualunque Stato, già da mesi ha già preso dei provvedimenti per cui non è più una sorpresa come poteva essere fino a, per dire, 1 o 2 anni fa, che la Grecia potesse fallire. fra le altre cose, non dimentichiamo che già a marzo, di fatto, la Grecia, pur se mascherato, ha fatto un default. Perché ha sostituito i vecchi buoni greci obbligazionari in scadenza, li ha sostituiti con altri nuovi, di cui però ha rimborsato solo il 20% ai privati. Alla BCE ha rimborsato il 100% e hanno, diciamo, delle condizioni particolari, però questo è un altro punto. Tornando poi diciamo alle scene del blocco dei bancomat entro un mese, diciamo che una situazione del genere è possibile, nel senso che il giorno in cui venisse puta caso deciso il cambio di questo fantomatico, che non può avvenire da un giorno all'altro, naturalmente. Ritorno a una valuta nazionale, è chiaro che ci sarebbe simultaneamente il blocco della vecchia valuta. Di fatto, però, una situazione di questo genere causerebbe istantaneamente il caos nel paese. Ma non solo, ed è l'ultima razza. Anche perché non dimentichiamo che l'Italia, se desse default parziale o totale, questo poco importa, per l'effetto domino, trascinerebbe di fatto nel caos più completo l'intero sistema finanziario mondiale. Quindi l'Italia non potrà mai fare default. Quindi in ogni caso, ammesso che capiti un'eventualità del genere, dovrà essere un qualcosa di concordato in precedenza e soprattutto parziale. Comunque, tornando alla risposta finale, allo stato attuale è difficile riuscire a prevedere quello che succederà. A mio modo di vedere, sicuramente faranno di tutto, e già ora, infatti, fra le righe si riesce a leggere un diverso cambio di tendenza anche proprio delle dichiarazioni di diversi elementi personaggi che tirano le fila europee. Di sicuro, a mio modo di vedere, verrà almeno per i prossimi mesi, dovrebbero allentare, sia pure molto parzialmente, questa stretta, che di fatto sta neanche soffocando in questo momento, sta proprio mandando a pezzi completamente tutto il sistema.
C'è ancora, più che altro una constatazione di Knekme, che dice: sì, ma bisogna capire se la stampa della moneta deve essere gestita dallo stesso Stato come popolo e non da un'istituzione privata che fa il bello e il cattivo tempo della
Ma non è che
sorte della
l'istituzione
gente.
privata, attenzione, non è che questa situazione doveva essere studiata a suo tempo, nel senso che è verissimo che in questo momento la BCE fa il bello e cattivo tempo, perché di fatto l'Italia non può stampare moneta. Ma nessun paese dell'Unione Europea può stampare moneta, neanche la Germania. Cioè, la BCE è un'istituzione privata che presta a ogni singolo Stato, sulla base di accordi più o meno che vengano fatti, più o meno leciti, perché poi in realtà si dice che sia il mercato che determina i tassi di interesse. Io invece dico che molto dipende anche da come si muovono dietro le quinte le diverse istituzioni e cosa ad esempio decidono di fare. È verissimo quello che appunto diceva l'ascoltatore. Volevo far notare una cosa che nessuno in questo momento sta dicendo, ma neanche nessun commentatore che sono proprio nei. Nessun, come, nessuno dei commentatori che ci sono, anche sia sui giornali, ma anche dei, diciamo, commentatori del settore, sta facendo notare. Ci sono due fatti importanti che ad esempio infatti ho segnalato circa, già da circa una decina di giorni fa e che infatti continuano a rimanere. Il primo fatto che è molto importante è che si stanno mettendo in, diciamo, diffondendo tutta una serie di notizie che tendono a mettere paura alla gente, a seminare panico, soprattutto nel nostro paese, nel momento in cui in realtà la speculazione finanziaria non sta in questo momento prendendo prendendo di mira il nostro paese, ma sta prendendo di mira a, diciamo, il secondo bersaglio più grande che è la Spagna. Perché c'è un'importantissima istituzione finanziaria in questo momento che ha di fatto preso posizione in maniera proprio molto pesante sui buoni dei diciamo del paese mediterraneo, che ha costruito una posizione per cui sta simultaneamente sostenendo e comprando i BTP italiani e allo stesso tempo sta vendendo, anzi, potrei dire, andando allo scoperto, quindi vendendo a ribasso i buoni del tesoro spagnolo, i bonus. E in effetti, se si guardano i grafici delle ultime 2 settimane, dei cosiddetti buoni periferici, si nota che nonostante la crisi, nonostante tutti questi messaggi che arrivano in giro per il, appunto sui giornali e in televisione, nonostante i ribassi fino ad oggi degli indici di borsa, quindi gli indici azionari, il parametro più importante che viene considerato in questo momento da chiunque, ma chiunque stia analizzando la situazione, quindi la crisi in Europa, quindi i BTP italiani, perché noi siamo per la prima volta, siamo da un anno a questa parte al centro del mondo, non lo siamo mai stati in vita nostra, in realtà, in realtà non è che lo siamo tanto come mercato, perché di fatto siamo da sempre un mercato neanche periferico, ma di proprio estrema periferia. Ma in questo momento i BTP a 10 anni sono il parametro più importante da verificare. E proprio per la tenuta della zona euro. E se io vado a vedere il grafico del BTP, mi dice che i BTP sono, c'è una mano più o meno invisibile, che non è che è invisibile la sede, che sostiene le quotazioni del BTP che le sta comprando. Per la cronaca, chi sta comprando in questo momento BTP italiani è Goldman Sachs.
Ah,
E
bene.
si E simultaneamente però sta vendendo con gli spagnoli. Perché? Perché in questo momento ci sono dei giochi diciamo, dei giochi di potere per cui si vuole forzare la Spagna ancora più alle strette. Poi, qui si fa, mi faccio io una dietrologia, in questo momento, siccome la Spagna dovrà a breve nazionalizzare alcune banche per facile immaginare le motivazioni perché sono costretti a di fatto a contare una situazione quando praticamente una banca ha talmente così tante perdite che non può più essere ricapitalizzata, non riesce più a trovare fondi freschi da parte degli azionisti perché magari l'hanno già ricapitalizzata 1, 2, 3, 4 volte, quindi hanno già tirato proprio per il collo chiunque, hanno strizzato il limone, e di fatto Goldman Sachs guarda caso, facendo delle consulenze allo Stato spagnolo, proprio per quanto riguarda la nazionalizzazione di alcun istituto di credito minore. Per la cronaca si parla di banche in questo momento. Quindi la cosa, in effetti, se si guardano i punti, si iniziano a muovere abbastanza i tasselli. Il problema della Grecia non è un problema di dimensioni. Perché se noi andiamo a vedere il PIL della Grecia, non raggiunge il PIL della provincia di Torino. Quindi, di fatto, per l'Europa la Grecia è un non problema dal punto di vista economico. Lo è dal punto di vista politico. Perché se dato che non è prevista da nessuna parte una uscita, dopo la creazione dell'euro, un'uscita di nessun altro paese, è chiaro che se un paese esce dalla zona euro e puta caso, non è il caso della Grecia, ma puta caso riuscisse a migliorare poi la propria situazione. Chiaro, i paesi più grandi, e quindi il bersaglio grosso che siamo noi, non dimentichiamoci che siamo sempre nel G10, quindi non siamo un paese periferico. Allora, diciamo che in un certo senso devono tenere a freno ciò che potrebbe fare l'Italia. Anche perché l'Italia, nonostante tutto, c'è una differenza fondamentale fra tutti i paesi del Mediterraneo. Perché se prendiamo la Spagna, prendiamo la Grecia, prendiamo il Portogallo, sono paesi che dal punto di vista industriale non è una grande tradizione, né hanno le industrie e ne hanno il know-how per poterle mettere. L'Italia sì, l'Italia deve essere ancora depauperizzata, di fatto, deve essere svuotata ancora perché c'è ancora tanto da portare via all'interno. Ripeto, il tema è sempre quello della feudalizzazione, quindi se si parte da questo punto in poi, il discorso diventa sempre più chiaro perché si cercano sempre di mettere i tasselli in maniera tale per cui si va a ritrovare dove vogliono arrivare. Ed ecco perché si è partiti con l'austerità, si è partiti con l'austerità di rigor mortis, anzi rigor monti, rigor monti, credo che sia rigor mortis, rigor, si arriva, poi si va avanti tutti i programmi in cui si parla. Tutte le forze, per esempio, le nuove forze politiche che parlano appunto di semplificazioni piuttosto che di ritorno a una vita più tranquilla, di fatto un downgrade del nostro stile di vita, che è anche giusto, attenzione, è voluto proprio da tutti coloro che detengono in questo momento diciamo, il controllo della situazione.
Comunque ricordiamoci una cosa, se oggi tocca la Spagna, nulla vieta un domani di
No, non
essere
siamo, sì.
nella loro situazione.
No, noi
L'Ancillotto
siamo noi siamo mi vado avanti. Noi siamo
dice la mia dietrologia è che ci sia la mano della madre comunista che ci costringerà a nazionalizzare e quindi a comunistizzare l'Europa. Ma questa è una mia paturnia, potrebbe essere vera? E poi.
Oddio. Andiamo per ordine. Parlare di una mano puramente comunista come si parlava negli anni, diciamo, in passato, come all'interno appunto quando c'era il blocco occidentale con il blocco orientale, no. È altrettanto vero però che le cosiddette forze politiche da sempre, diciamo, gradite alle grossi lobby economico-finanziarie, e in Italia in particolare, ma non solo in Italia, ma diciamo più o meno nel mondo, sono sempre comunque le cosiddette governi, diciamo di stampo social-democratico. Questo per una questione storica ormai da anni, proprio di legami che esistono a livello politico-istituzionale. Questo è vero. Va però tenuto conto anche di una cosa: il vero potere, quindi le lobby economiche, loro non hanno alleanze basate sul colore, loro fanno semplicemente, guardano qual è la situazione migliore dove avvicinarsi e poi dopo, ok.
Infatti, stranamente, stanno ritornando le sinistre ai vari governi dei vari paesi.
Beh, questa è scontato: politica di riduzione delle spese, è un giro, cioè in realtà è come una ruota che gira. Non è che, cioè, in questo momento sta andando tutto per chi sta, diciamo, seguendo il piano originale, sta andando tutto troppo bene. Io dico che qualcosa ad un certo punto in questo, diciamo, piano si inceperà perché non si può, diciamo, da un punto di vista puramente proprio della logica, di solito capita sempre qualche cosa per cui, diciamo, un piano, cioè le persone, i popoli non si possono troppo, diciamo, schiavizzare, perché prima o poi ti si rivoltano contro. Il vero pericolo è che prima o poi in queste situazioni venga fuori il conductor di turno che per, diciamo, in reazione prenda il potere in maniera violenta. Il rischio, per esempio, in Grecia in questo momento, a mio modo di vedere, è altissimo, che ci possa essere un colpo di Stato di tipo militare. Come dicevamo prima, stavamo parlando nel fuori onda di a mio modo di vedere, di una situazione che è molto interessante. E dicevamo, infatti, dicevamo che che il problema potrebbe facilmente essere risolto, per esempio, con la doppia valuta. Verissimo. Ed è stata una cosa che, a mio modo di vedere, in maniera molto maliziosa, non hanno voluto fare al momento della creazione. Perché qui si potrebbero fare, in realtà si dovrebbe fare una trasmissione, ma anche più di una trasmissione, per facilmente verificare che sin dal momento del progetto di questa moneta unitaria, che è stato dato il nome di euro, sono stati fatti volontariamente degli errori di progettazione, sono stati avanzati.
Volontariamente?
Volontariamente, sì, io lo dico volontariamente, ma non è da ora, è dal 2004. Quando io ho iniziato di fatto il mio approccio nel mondo economico-finanziario scritto con il mio blog nel 2004, il mio primo lavoro, che già si basava tra l'altro su una parte di un lavoro che io ho fatto quando ho presentato la tesi di laurea, si basa proprio sul fatto che volontariamente, ripeto, volontariamente, sono stati sia, prima di tutto, sono stati bellamente, uso la parola proprio più immediata, taroccati, ma proprio taroccati alla grande, i bilanci di parecchi stati che non dovevano entrare nella zona euro, in primis la Grecia, che è stata presa, buttata a calci nel sedere per una questione politica, ma che non avrebbe avuto assolutamente nessuna, diciamo, non solo nessuna meritocrazia, ma non meritocrazia nel senso che i conti dello Stato della Grecia non potevano permettere l'entrata diciamo, nell'euro, ma non solo della Grecia, anche dell'Italia fondamentalmente. C'è un fatto, non so se l'ho detto già l'altra volta, ma questo lo ripeto sempre perché diciamo che è la cosa più immediata per comprendere dove, per esempio, dove sta l'inghippo. 1997. Torniamo indietro nella bellezza di 15 anni. Iniziamo a parlare ancora una volta di una cosa che per 14 anni e 6 mesi nessuno ha parlato, nessuno ha mai fatto notare. Negli ultimi 6 mesi, da quando è arrivato rigor mortis a parlare, si parla di questo spread BTP-Bund. 1997, spread fra BTP e Bund, medio, 475 punti. Capito? 475 punti. Dopo 6 mesi da allora, momento dell'entrata della zona euro, spread fra BTP e Bund, 8 punti. C'è qualcosa oggettivamente già a vedere questi numeri che non va. Allora nessuno ne ha parlato perché era una cosa giusta, corretta, eccetera. Cosa è stato fatto allora? Tramite già nel 1997, operazione, chiamiamole, di ingegneria finanziaria, vere e proprie, cioè praticamente operazioni fatte in derivati, prodotti derivati, dallo Stato italiano insieme a chiaramente la BCE, insieme a tutta diciamo tutte le più grosse istituzioni finanziarie, hanno fatto convergere, usando la parola tecnica, artificialmente, dico artificialmente, tutti i rendimenti dei diversi stati europei che avevano le diverse monete, tutti insieme a uno stesso valore comune al fine di costruire questo fantomatico euro. Dico già subito una cosa: nel 1998, 14 anni fa, ci fu una crisi mondiale che è paragonabile anche come dimensione a quello che sta succedendo oggi in Europa, che è stata la crisi del debito asiatico, che in realtà non era stata causata anche in quel caso la crisi del debito asiatico, dalle sommosse che erano successe in Indonesia con la cacciata di Suharto. In realtà anche quella in quel caso era stata la scusa, e poi successivamente il parziale default della Grecia. Ma in realtà era stato causato dal fatto che il più grosso hedge fund mondiale, che era il Long Term Capital Management, che detto così il nome non dirà nulla, ma il cui all'interno aveva fra i suoi gestori e i soci fondatori e anche sottoscrittori due premi Nobel per l'economia, che avevano preso Nobel per l'economia pochi anni prima, quindi Merton e Scholes, che chi conosce il settore, questi nomi, sa benissimo perché l'algoritmo di Black-Scholes è l'algoritmo che viene utilizzato per il calcolo e l'ottimizzazione dei prodotti derivati, diciamo che dei prodotti derivati e in particolare delle opzioni. Quindi, e questo, diciamo, questo fondo, questo hedge fund, era controllato da due, dice, dico due premi Nobel, attenzione, più e su cui praticamente chiunque, compreso all'epoca anche lo Stato italiano, basava le proprie scelte di investimento e andò in crisi proprio per la convergenza forzata dei parametri dei diversi paesi dell'area euro nei confronti dei Bund tedesco. Già allora come risolsero il problema? Inflazionando. All'epoca c'era Alan Greenspan nel 1998 a capo della Fed, tagliò per tre volte di fila nel
I
giro di
tassi
un
di
mese
interesse, sì.
i tassi di interesse, inflazionò il sistema creando una valanga monetaria. E il risultato quale fu poi alla fine? 2 anni dopo la bolla del Nasdaq. Perché la bolla del Nasdaq venne fuori non solo perché era il termine di un, diciamo, di un bull market ventennale, ma soprattutto perché a causa appunto della crisi del long-term capital management, la Federal Reserve inflazionò, mise talmente tanto denaro all'interno del sistema che si riversò poi automaticamente tutto dove? Nelle quotazioni nazionali. Io dico che è molto probabile, anzi è certo, che il finale anche questa volta sarà questa, quindi sarà iperinflazione. Perché piuttosto che fare crollare il sistema, prima o poi iperinflazione. L'unica cosa che non è chiara, e all'interno dell'Unione Europea le voci sono quasi tutte a favore di questa situazione, escluso chi? La Germania. Perché la Germania in questo momento è l'unico paese, ricordiamoci come abbiamo detto all'inizio, è l'unico paese che trae vantaggio dall'emissione di obbligazioni a tassi di interesse ridicoli.
Lancillotto dice: io so solo una cosa, il trattato di Maastricht è stato scritto da un maniaco depressivo e l'organizzazione economica
È
gestita
vero,
da una
è
logica
verissimo.
demenziale in
No, non
tutto,
è che
a
la logica
partire
demenziale, è trattato di Maastricht.
dall'agricoltura.
Interrompo subito, il trattato di Maastricht, ripeto, tutte le norme demenziali che sono state messe sono state volute, perché in realtà per evitare tutto il casino che stiamo vivendo ora sarebbe bastata un'unica cosa. Ti ricordi che dal 1997 al 2002 c'è stata la circolazione della doppia valuta, lire e euro? Bastava semplicemente una cosa: tu mantieni l'euro come valuta principale per tutti i tipi di scambi commerciali e non. Però tu poi veniva mantenuta poi come successivamente come seconda valuta, la valuta nazionale, che non aveva corso per quanto riguarda, diciamo, tutto ciò che succedeva nel commercio nel commercio estero, ma che poteva venire essere utilizzata internamente, dico solo internamente, per quanto riguarda gli scambi commerciali. In questa maniera lo Stato contemporaneamente ci sarebbe stata la valuta internazionale su cui tu contraevi debito estero e contemporaneamente la valuta nazionale su cui tu finanziavi solo ed esclusivamente l'economia interna. il problema era già risolto, perché tu internamente gli scambi interni iniziavi, almeno all'interno del tuo paese, anche in caso di, diciamo, di crisi internazionale, riuscivi a far andare, a far girare soldi, che poi fondamentalmente è ciò che fa andare avanti l'economia, con la valuta interna, che potesse utilizzare anche come fosse un baratto, attenzione. Ed era già. Ah, apro e chiudo per la parentesi. Per la cronaca, è pochissimo conosciuto, ma c'è uno Stato europeo che non fa parte dell'euro e che, nonostante questo, ha un sistema di doppia valuta, che è la Svizzera, in cui sono sempre molto previdenti, in cui hanno il franco svizzero, che è la valuta, diciamo, loro internazionale, oltre a essere nazionale, con cui vengono trattati gli scambi interni e gli scambi esterni. Poi loro hanno una seconda valuta, che è il lir, che in tedesco significa noi, che è una valuta che di fatto non esiste, è una valuta solo elettronica in questo momento, viene utilizzata esclusivamente per gli scambi commerciali delle PMI interni e che serve se solo ed esclusivamente per gli scambi interni. Quindi, quando il sistema va in sofferenza, praticamente viene contratto il debito non solo in franco svizzero, ma in euro, che può essere ripagato non solo in denaro, ma per esempio tramite prestazioni di servizi del valore equivalente, come fosse di fatto un baratto. In questa maniera tu, l'economia può andare in crisi, ma non la congeli. Invece, con un'unica valuta che tu non puoi mai strappare, l'economia, se quando vengono fatti i tagli alle spese, automaticamente, se tu elimini la quantità di denaro che è in giro, se tu la elimini sempre di più, la prima cosa fermi l'economia, la seconda cosa fermi tutto, distruggi i posti di lavoro, distruggi i consumi e distruggi la qualità di vita delle persone.
Bene, noi ringraziamo Sound of Silence per essere stata ancora con noi, con questa sua nuova puntata di Economia Contemporanea, in diretta da Monaco di Baviera. Cosa dire? Sempre più non scossi, ma shakerati da quello che,
Sì,
dalle notizie che ci porta
questa è
Sound.
l'ABC, attenzione, perché quando si vedono le cose poi internamente, in realtà come vengono fatte, io dico che è ancora peggio, nel senso che così sono, diciamo che queste sono delle piccole informazioni, e soprattutto unendo un po' i tasselli e si vede un po' quello che succede. Però io assicuro che vedere invece quello che viverlo proprio giornalmente, queste situazioni, è ancora peggio. Perché si vede esattamente chi veramente comanda e noi che siamo il nulla, proprio in balia di queste, diciamo, di queste fantomatiche, chiamiamola così, personaggi o istituzioni che decidono il bello e il cattivo tempo non solo di loro, ma proprio di tutto il mondo.
Dicono che gli svizzeri sono impareggiabili.
Quello sì, sicuro. Quello, quando c'è da trattare dal punto di vista diciamo, della gestione finanziaria e soprattutto del risparmio, sono impareggiabili. Per un motivo fondamentale: gli svizzeri, quando nascono, loro pagano per nascere. Infatti esiste una barzelletta proprio che è molto celebre in Svizzera, in cui quando uno svizzero finisce in paradiso, che deve entrare dalla porta di San Pietro, deve pagare 4 franchi a San Pietro per entrare in paradiso e superare la porta, deve pagare l'obolo del biglietto d'ingresso, perché in realtà paghi tutto. Anche su questo si potrebbe discutere, perché in realtà però pagando tutto ha i suoi svantaggi, ma in realtà ha anche poi altri vantaggi, perché il sistema poi è un sistema completamente diverso. Quando si parla di vero capitalismo, non è quello degli Stati Uniti d'America. Con gli Stati Uniti d'America in realtà ci sono le grosse istituzioni finanziarie, ma in realtà gli Stati Uniti d'America ormai si stanno diventando sempre di più uno Stato in realtà che assomiglia a uno Stato di stampo socialista. Tant'è che si parla USSA, non più USSA.
Sì,
Ma non perché,
allora,
attenzione, ma non
se le
perché.
persone sapessero la verità che sono stati gli americani a finanziare i tedeschi con il nonno di Bush,
Esatto,
ecco, ma le persone
esattamente.
la storia la reggono come gliela raccontano per
No, la
televisione o
situazione
come
storica
la
non
vedono
l'avete
sui
capita
libri.
mai. Però tutti passano questo momento che gli Stati Uniti d'America siano uno stato terribile per cui tutto ci sia una competizione folle per cui tu ti devi pagare, eccetera, eccetera. Non è vero, in realtà anche negli Stati Uniti d'America lo stato sociale, proprio quello vero con l'assistenza, è molto maggiore che da noi. E se si va a vedere il vero sistema capitalistico mondiale, il vero sistema capitalistico mondiale è quello che esiste in Svizzera. Il capitalismo è uno stato puro, molto di più, e in parte anche qui in Germania. Però dove c'è veramente il vero capitalismo al 100% più, proprio dove tutto ha un valore, tutto di fatto è quotato, tutto costa, non esiste niente gratis, è la Svizzera.
E allora ce lo racconterai magari
Sì, sì, sì.
in un'altra puntata.